Umberto D'Ottavio, buongiorno.
Buongiorno a lei.
E benvenuto, davvero benvenuto qui nel nostro podcast Il Posto delle Parole per farci incontrare l'Inno di Mameli e raccontarci questa storia, ma non raccontarcela troppo. Perché? Perché noi qui nel Posto delle Parole le storie le raccontiamo fino a un certo punto. Amiamo, come diciamo sovente, amiamo stare sulla soglia di queste storie e staremo sulla soglia anche dell'Inno di Mameli, questa storia lunga 170 anni per diventare ufficiale. E scopriamo che l'Inno di Mameli è diventato ufficiale esattamente pochi anni fa. Il libro è pubblicato da Neos Edizioni e voglio ricordare che se è diventato l'inno ufficiale è anche grazie a Umberto D'Ottavio. Benvenuto quindi, è stato deputato, lo ricordo, nella 17ª legislatura, promotore del riconoscimento del canto degli italiani, ovvero l'inno dei Mameli, comunemente detto, come inno ufficiale della Repubblica. E poi la sua attività politica continua ancora adesso, Umberto D'Ottavio?
Sì, continuo a far politica in un modo molto più semplice del parlamentare, ma sempre con grande attenzione a quello che succede nel nostro splendido paese.
Perché è così complesso fare politica da parlamentare, Umberto D'Ottavio?
Ma intanto perché diciamo il bicameralismo perfetto complica molto le cose, infatti...
Allora non è più perfetto.
Ma perché sostanzialmente le Camere fanno due volte le stesse cose e se per caso finisce una legislatura si deve ricominciare da capo. È la storia ingarbugliata dell'Inno di Mameli, che è il nostro inno dal 46 ma sempre provvisorio. E questa cosa a me ha sempre, diciamo così, incuriosito. E ci sono stati ben 8 tentativi nei 70 anni della Repubblica di renderlo ufficiale, ma sempre finiti male per i motivi più strani.
Però mi lasci dire Umberto D'Ottavio, quello che lei sosteneva poco fa della provvisorietà per così tanto tempo, questo essere provvisorio anche dell'Inno di Mameli è un po' anche una sintesi di questa Italia, no? Dell'essere provvisorio sempre.
No, è una grande sintesi. Infatti, se perfino l'Inno è stato provvisorio per 70 anni, la dice lunga sull'idea che nel nostro paese il provvisorio dura tantissimo. Anche l'emergenza dura tantissimo. Siamo sempre in emergenza. Fare le cose normali è diventato la cosa più difficile del mondo.
Eh sì, è diventato la cosa più difficile del mondo, ma non era così facile per Goffredo Mameli, che noi abbiamo raccontato proprio in queste settimane con altri libri, abbiamo raccontato la sua vita, la sua storia, e mi piace ricordare Goffredo Mameli giovane ragazzo, perché è morto a 21 anni, se non ricordo male, e tra l'altro amico di Mazzini, di Garibaldi, grande frequentatore del mondo politico, e quindi quell'Italia di allora rappresentata da Goffredo Mameli era un'Italia molto giovane, ma quanto è diversa dall'Italia di adesso?
Ma intanto l'Italia era un ideale, perché come scrivevano i sussidiari ai miei tempi, il nostro paese era diviso in tanti staterelli e quindi unire l'Italia o fare l'Italia era un ideale. Devo dire che effettivamente Mameli, nonostante la sua giovane età, ebbe la capacità di sintetizzare in un testo molto ben musicato, perché bisognerebbe dare molto più merito diciamo anche alla composizione musicale di Michele Novaro, che lo ha reso, diciamo, in qualche modo fruibile, e in effetti Mameli diventò famoso perché aveva composto un inno, oggi si direbbe appunto una canzone che acchiappava, diciamo così. Era famoso per questo, e nonostante la sua giovane età, appunto, era in grado di parlare, di dialogare con Mazzini, con Garibaldi, eccetera. Poi purtroppo la sua vita finì tragicamente nella difesa della Repubblica Romana. Ha vissuto molto poco, e il suo amico fraterno Michele Novaro, che ha musicato l'inno, si è impegnato, lui ha vissuto fino a 80 anni, si è impegnato a proprio a farlo conoscere come Inno di Mameli, nonostante il titolo fosse il canto degli italiani. Cioè è stato anche un rendere onore a un combattente, a un giovane combattente che ha dato la vita per la difesa dei suoi ideali.
E vorrei ricordare anche, a proposito di ideali, di ideale straordinario, quando noi parliamo di Costituzione, abbiamo la Costituzione Repubblicana, ma prima la Costituzione della Repubblica Romana era anche un punto di riferimento importantissimo a quel tempo e che ci dice ancora molto oggi. Che ne pensa Umberto d'Ottavio?
Ma io intanto bisognerebbe ristudiare quel periodo lì, perché diciamo così, l'Italia poteva diventare, anche se le cose fossero andate differentemente, poteva diventare una repubblica magari 100 anni prima. Invece le cose non sono andate nel modo in cui volevano Mazzini, Garibaldi e lo stesso Vameli, e a unire l'Italia ci pensarono i Savoia e in qualche modo anche i repubblicani aiutarono, cioè, come dire, la frase famosa di Garibaldi a Teano che dice obbedisco, no? In pratica piega i suoi ideali alla possibilità di unire l'Italia sotto un regno. E quindi nel 1861, quando viene proclamato il Regno d'Italia, però i Savoia scelgono un altro inno, per esempio, perché l'inno di Vameli era un inno voluto da un repubblicano e quindi contrario, diciamo, alle loro volontà. Infatti per circa 100 anni l'inno d'Italia è stato la marcia reale, che non aveva nulla a che fare con l'inno di Vameli. Quindi andrebbe un po' studiato quel periodo lì, un periodo vivacissimo che è durato una ventina di anni, dal 48 in avanti, che ha trovato in Carlo Alberto un re aperto, così come in tutta Europa si apriva alla Costituzione, si apriva un po' a quella che oggi chiameremmo un po' più di partecipazione, ecco. Però diciamo, ha unito l'Italia, Casa Savoia, e noi siamo diventati un regno invece di una repubblica. Abbiamo dovuto aspettare il referendum del 2 giugno del 46 perché cambiasse qualcosa.
Lei diceva poco fa, Umberto d'Ottavio, della marcia reale, però la marcia reale era sì l'inno, per così dire, anzi l'inno ufficiale, però in verità l'inno popolare, l'inno voluto dal popolo era l'inno di Vameli, tant'è vero che lo stesso Giuseppe Verdi aveva fatto la sua scelta, e devo dire che era una scelta fortemente politica.
Assolutamente, ma adesso diciamo così, ogni paese ha due elementi distintivi, uno è la bandiera e l'altro è l'inno. L'inno delle monarchie sono tutti inni che inneggiano al re, no? Il più famoso è l'inno inglese, che ha nel suo titolo e nel suo discorrere soltanto God Save the Queen, adesso God Save the King, no? Da qualche mese. Quindi c'è una grande distinzione tra gli inni di paesi dove c'è la monarchia, dove tutti gli inni sono per il re, mentre invece nei paesi dove c'è repubblica, democrazia, diciamo, parlamentare, eccetera, gli inni sono inni all'unità del paese, all'impegno per il paese. Il nostro poi, diciamo, che è un inno fortissimo, perché dice addirittura siamo pronti alla morte. E lo furono davvero, comunque i giovani che con Vameli combatterono per i loro ideali, quindi così come lo sono stati, diciamo, dal 43 al 45 i partigiani. Infatti è interessante il ragionamento che fecero due presidenti della Repubblica, prima Ciampi e poi Napolitano, facendo un parallelo tra i giovani del Risorgimento con i giovani della Resistenza.
Sì, c'è un filo rosso che li lega, e non è solamente un filo rosso di straordinari ideali. Ma lei lo conosce a memoria l'inno degli italiani, Umberto d'Ottavio?
Beh, direi di sì, non solo ho dovuto per la discussione parlamentare, ho dovuto ovviamente anche leggere e capire anche tutti gli altri inni. Nel mio volumetto poi ci sono dei piccoli racconti sugli inni di altri paesi. Effettivamente, come dire, il nostro è un inno che dice delle cose importantissime, soprattutto nella seconda strofa, che non cantiamo perché tra l'altro il cerimoniale prevede che si canti la prima strofa e il ritornello, mentre invece la seconda strofa, dove dice noi siamo da secoli calpesti e derisi perché non siamo popolo, perché siamo divisi, che valeva nel 1947 quando è stato composto, ma per certi aspetti lo ha ricordato, lo ricordò molto bene il presidente Ciampi nel 2002 quando chiese a tutti gli italiani di cantarlo perché per esempio si opponeva all'idea di secessione in Italia, no? E lui ricordava che l'Italia dalla nostra Costituzione è una, è indivisibile e quindi è importantissimo ribadire certi concetti, ma vanno spiegati, vanno raccontati, vanno anche modernizzati, così come il siamo pronti alla morte, cosa vuol dire adesso? Cioè in chi oggi si sente dire siamo pronti alla morte? Già capirlo, come dire, cosa siamo pronti a fare per il nostro paese? E questo vale, mi permetto di fare una citazione kennediana quando dice non chiediamoci sempre cosa può fare il tuo paese per te, ma chiediti anche cosa puoi fare tu per il tuo paese.
E allora questo... vediamo, chiediamocelo proprio questo, Umberto D'Ottavio. E io le chiedo, ma come possiamo raccontare ai nostri ragazzi? Perché l'inno di Mameli necessariamente deve essere trasmesso e deve essere testimoniato, no? Come lo raccontiamo ai nostri ragazzi? Spesse volte, mi scusi, dico ancora questo, beh, spesse volte l'inno di Mameli viene cantato quasi come se fosse una marcetta tutta da ridere, no? Mi perdoni la palla fuori campo in questo modo. Però diamo una serietà, diamo un senso di storicità, leggiamo, come diceva poco fa lei, in senso contemporaneo queste parole. Solo così lo possiamo trasmettere ai nostri ragazzi.
Sì, ma io penso che lo si possa fare in due modi. Il primo modo riguarda, diciamo così, il voler bene al paese nel quale si è nato. E volergli bene vuol dire anche, come dire, spiegare bene la parola patriota, perché oggi, per esempio, la parola patriota viene strumentalizzata tantissimo.
Viene tirata invece un po' per la giacchetta, vero?
Sì, ma c'è chi la rifiuta, come dire... il mio paese, il mondo intero, no? E chi invece la fa propria per dire per il tuo paese devi essere pronto a fare chissà che cosa, ma invece è la parola patriota, per esempio, è il contrario di nazionalista e va spiegato molto bene perché sono i nazionalisti e i nazionalismi che hanno creato le guerre, stanno ancora, ce ne stiamo accorgendo anche in questi mesi, è il nazionalismo che dice la mia patria è migliore o più importante della tua, mentre invece, come dire, Mameli e i suoi contemporanei, così come i partigiani della Resistenza, si battevano per liberare la propria patria, quindi era contro gli oppressori, contro chi calpestava, come scriveva Mameli, il suolo natio, ecco. Quindi bisogna spiegare cosa vuol dire patria, e patria è il posto dove sei nato e devi voler bene a quel posto lì, e conoscerlo, conoscere la storia, conoscere le tradizioni, conoscere la bellezza. Poi noi abbiamo la fortuna di essere un paese che davvero ha una storia enorme, tant'è vero che Mameli, per raccontare, diciamo, il suo canto degli italiani, parte dai Romani, per cui Scipione l'Africano, per cui, per esempio, quest'idea che nessuno capisce di che cos'è questa schiava di Roma, perché va spiegata che non è che l'Italia è schiava di Roma, è quest'idea di una dea che si chiama, che dice in qualche modo che è disposta, come facevano le schiave durante l'epoca romana, a tagliarsi i capelli, quindi a farsi schiava, no? Per liberare il paese, per unire il paese. Questo è il primo pezzo. Il secondo pezzo è proprio l'impegno civile, cioè, come dire, adesso noi non abbiamo bisogno, speriamo di non averne bisogno mai, anche se devo dire, io mi sento di dire che sostanzialmente la guerra russa-ucraina è una guerra nel quale noi stiamo facendo molto, perché quando ancora l'altro ieri, pochi giorni fa, si decide di investire miliardi di euro per fornire le armi agli ucraini, vuol dire che di fatto siamo anche noi in guerra, però senza pensare alla guerra, perché l'Italia ripudia la guerra, sarebbe interessante rinnovare la necessità dell'impegno di tutti per fare la propria parte per questo paese.
E fare la parte, e fare la propria parte non vuol dire fare cose rivoluzionarie.
Ma no.
E la cosa rivoluzionaria che noi diciamo sovente qui nel posto delle parole può essere anche questa. Prendere in mano un libro, in questo caso l'Inno di Bameli, abbassare lo sguardo, aprire il libro e cominciare a leggere. Ed è così la rivoluzione che comincia, è una rivoluzione che comincia nella mente, nello sguardo. E poi questo libro ci porta dentro la storia con una scrittura molto semplice, adatta a tutti, quindi sarebbe molto bello che questo libro venisse portato anche a scuola per capire, entrare veramente in quello che è l'Inno d'Italia, ma non solamente, perché qui ci porta a conoscere l'inno della Russia, l'inno francese, l'inno inglese e così via, ci porta a conoscere ci porta a pensare che ci sono stati anche musicisti come Joseph Haydn e Wolfgang Amadeus Mozart che hanno scritto degli inni, e l'Inno d'Italia non ha nulla da invidiare a questi.
Direi proprio così, sottoscrivo le sue parole, non ha nulla da invidiare a questi, anzi ci sono degli aneddoti che andrebbero raccontati molto, in modo molto interessante. Cioè, se il nostro è un inno che a questo punto ha più di 170 anni e magari qualcuno lo può considerare vecchio, pensiamo che appunto quello inglese ha 400 anni, quindi non è un problema di quanto è vecchio il testo, il problema è di quanto quel testo ispira la nostra azione, diciamo così, ideale e anche quotidiana.
L'Inno di Bameli è una storia lunga 170 anni per diventare ufficiale, il libro che abbiamo raccontato insieme col suo autore, autore del libro ma anche autore della legge che ha voluto che fosse l'inno ufficiale, ovvero il Canto degli Italiani. Il libro, lo ricordo, è pubblicato da Neos Edizioni. Ma prima di salutarci, Umberto D'Ottavio, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni?
In questi giorni sto leggendo un libro di un autore, sto leggendo un po' di gialli, Christian Frascella, Il delitto alle gambe corte, perché è un autore giovane, interessante, in questo momento mi sto appassionando un po' a gialli semplici, no? Un po' intriganti.
E poi perché? Non è sicuramente un male quello che lei definisce il giallo semplice, no. Però il giallo semplice ha una sua complessità come questo, il delitto, le gambe corte, ed è anche molto divertente questa storia dell'investigatore Contrera, se non ricordo male. Ed è veramente un libro, ricordo, il libro è pubblicato da Einaudi, una delle indagini per l'appunto dell'investigatore Contrera. Intanto grazie davvero Umberto D'Ottavio e buona giornata.
Grazie a voi, un abbraccio.